Avevo deciso di fare una lezione sul sonno, poi ho pensato che una lezione fatta prima invece confondere le cose, perché naturalmente dà una visione strettamente e preeminentemente occidentale del problema. Però almeno alcune cose è necessario dirle. Perché appunto il sonno è uno stato, diciamo, nel quale noi passiamo gran parte della nostra vita. Molti addirittura passano proprio la maggior parte della loro vita, no? Ricordo che Geppetto nel libro Pinocchio di Collodi, portandosi in letto, dice: benedetto chi ne ha inventato il letto, e molti sono giorni di quella natura. Ecco, a parte questi, voglio dire, la parte, diciamo, passa comunque nel letto un numero congruo di tempo, e questo sonno non serve solo a ristrutturare l'organismo, ma serve anche a ristrutturare la mente, e questo lo fa attraverso i sogni, che sono appunto delle particolari funzioni del cervello, che sono gestite da vaste aree del cervello. Un tempo si pensava che ai sogni fosse dedicato una piccola parte del cervello, poi si è visto che l'esperienza dei sogni è molto più globale nell'intero cervello, per cui è proprio un'esperienza globale del cervello a cui intervengono moltissime aree, e questo consente di dare congruità matematica all'intero cervello durante la notte, anche attraverso ricostruzioni che, quando noi ci svegliamo appunto nella fase del sonno REM, cioè di quello che si chiama Rapid Eye Movement, l'unico momento in cui i sogni vengono fatti, ci sembra quasi di avere vissuto un'esperienza assurda, quasi un sogno di pazzi, perché molte volte sono veramente scene incredibili, a sghimbescio, cioè inquadrature sono completamente sbagliate, posti che non abbiamo mai visto nella nostra esistenza. Altre volte invece li ricordiamo come quasi un'esperienza che è stata già vissuta e che noi riviviamo nel sonno. Ora, le esperienze del sogno possono essere appunto quelle di un oscuro regista che si addormenta dietro la macchina da presa, e a quel punto può essere che in quel sogno che viene un primatore fa la comparsa, e la comparsa fa un primatore, e quel sogno non serve assolutamente a nulla, perché ristruttura solo le performance di base di tutta una serie di strutture che hanno nomi completamente difficili e che sui quali dovremo per forza soffermarci, che vanno dal nusium griseum alla benula, alla giro pare ipocampale, alla sostanza reticolare, alla sostanza nigra, e insomma una serie di cose veramente complicate da spiegare. Però il succo del problema è che fondamentalmente, siccome il cervello è una fonte di informazioni, queste informazioni hanno un difetto, che quando vengono acquisite in maniera caotica, come spesso accade, perché noi acquisiamo continuamente informazioni attraverso i nostri sensi, queste informazioni non hanno congruità dentro la mente, e anzi addirittura molte volte contrastano una con l'altra, e creando dei conflitti veramente severi. Per cui la cosa fondamentale è che le informazioni siano sempre condivise e che siano congrue. Questo non è facile, perché per farlo bisognerebbe acquisire informazioni in maniera corretta e assolutamente sequenziale, con largo apporto della critica, la correzione degli errori, e ci sono molti centri che fanno questo. Ad esempio c'è, come si chiama, delle strutture del lobo frontale e del lobo temporale, che hanno proprio il compito in qualche modo di correggere gli errori. Uno di questi, per dire, è una delle strutture limbiche più importanti, la corteccia cingolata anteriore, ma ad esempio ci sono anche altre strutture di cui io vorrei un giorno parlare, che sono il claustro, che sono l'insula, che hanno importanza fondamentale ed è quello che in qualche modo crea una sintesi tra corpo e mente, che è quello che poi ci fa uomini in qualche modo, ci dà una coscienza, una consapevolezza. Però questa coscienza e consapevolezza non è soltanto quello che si ottiene durante il giorno, si può ottenere anche durante la notte. Solo che per farlo bisogna che ci sia un automatismo direzionale che deve essere imparato durante il giorno. Praticamente attraverso le tecniche di visualizzazione, durante il giorno noi impariamo una tecnica che noi poi usiamo anche durante la notte. E questo avviene non con un sogno lucido in cui io adesso sveglio con gli occhi aperti e con... come diceva mia nonna, mettendo i fiammiferi tra i due palpebre per tenerti gli occhi aperti, un'immagine che mi ha sempre terrorizzato, ma una cosa che possiamo fare addormentandoci in maniera assolutamente naturale, affidandoci a quella che è la mente naturale, che avendo imparato un addestramento preciso durante il giorno, lo trasferisce durante la notte in un sogno che diventa un sogno yogico, un sogno in cui esiste una unione profonda con la parte più essenziale di noi, che è la parte appunto del corpo sottile o del corpo del corpo sottile e sottilissimo, ma addirittura del corpo yogico. Ed è per quello che questo tipo di dottrina e di pratica dello yoga del sonno e del sogno è così importante, così importante. Però prenderemo insegnamenti da Geshe-Tarchi naturalmente e per questo secondo modulo, però è certo che dobbiamo sempre capire che tutto questo nasce dalle tecniche di base che noi dobbiamo praticare, cioè la consapevolezza interiore non la possiamo acquisire nel momento che ci addormentiamo, perché è pura follia fare una cosa di questo genere. Dobbiamo acquisire la consapevolezza mentale e la possibilità di raggiungere quel barlume, iniziale lampo della chiara luce già durante la nostra vita cosciente e consapevole del giorno, quando noi pratichiamo le tecniche della meditazione e della visualizzazione. E poi trasferiamo questo durante la notte attraverso questo yoga del sonno e del sogno, perché massimamente lo yoga del sonno, perché poi questo è conseguente il sogno, che permette appunto di acquisire una consapevolezza che poi ci porta direttamente ad essere assimilati alla chiara luce. Quello che io volevo dire, e concludo stasera, è che questo comunque è qualche cosa di cui il nostro cervello ha una grande potenzialità, e ci sono delle aree che non avrebbero avuto nessun senso per essere usate da un popolo di cacciatori e raccoglitori come noi. E noi abbiamo lottato per tantissimi secoli, millenni, per la sopravvivenza e avevamo bisogno di pochissime cose. Eppure ci ritroviamo una serie di centri, all'altissima potenzialità spirituale, in qualche modo mentale, che lasciano comunque perplessi qualunque studioso di neuroscienze. Perché dovrebbe esserci dei centri per questa consapevolezza così elevata, per una conoscenza superiore, per la spiritualità o altro? Che bisogno avevano questi uomini di allora di questo? Se non ci fosse proprio in qualche modo una così una programmazione in qualche modo legata a questa cosa. È un problema che senza dubbio apre tantissime problematiche, però indubbiamente già il nostro cervello, quello diciamo la parte grossolana che abbiamo, permette già grandi attività mentali con grandi possibilità di ristrutturazione. Se poi noi raggiungiamo attraverso il superamento di quell'interfaccia tra cervello e mente, il livello propriamente della mente, a quel punto le cose cambiano completamente, perché non solo riusciamo a vivere pienamente e consapevolmente in questo mondo attraverso l'uso consapevole del nostro cervello, ma riusciamo a raggiungere un livello mentale che ci permette di vivere in una dimensione diversa e raggiungere dimensioni diverse, dove tutto cambia, perché ripeto, sempre dal livello diciamo banale, che poi non è mai banale, dell'Imanakaya, si passa a livello molto superiore del Sambhogakaya, per poi raggiungere il livello della dimensione suprema, che è il livello del Dharmakaya. Ecco perché è fondamentale però capire che tutte le tecniche, tutte le pratiche partono sempre da quattro cose fondamentali. Primo, il fatto di essere motivati, nel senso che io devo capire che sono pieno di errori, sono pieno di maculazioni, sono pieno di debiti karmici e che devo naturalmente essere motivato a un mutamento, a una trasformazione profonda, che soltanto quella mi dà quel famoso atteggiamento mentale diverso, perché, per avere una prospettiva mentale diversa. Perciò prima di tutto è la motivazione, però da sola non basta, posso avere la motivazione di diventare professore di medicina e non studiare nemmeno un rigo di un libro, è chiaro che non otterrò nulla. La seconda infatti è la costante energia, cioè noi dobbiamo essere motivati a cambiare, ma poi tutti i giorni muoverci in quest'ottica di cambiamento profondo, sia, ripeto, a livello consapevole del giorno, sia a livello consapevole della notte e del sonno. Successivamente dobbiamo avere un maestro, e noi l'abbiamo trovato, mi sembra anche di grande valore, che ci insegni un metodo, perché queste tecniche non sono proprio facili, perciò abbiamo bisogno di un metodo per praticarle. Ma una volta che abbiamo questo metodo, voglio dire, è necessario che il metodo si accompagni a un maestro qualificato. E ripeto, abbiamo l'uno e l'altro, sia il maestro qualificato che il metodo di Dharma puro, di Dharma intatto, voglio dire, non di Dharma inquinato, non di Dharma mondano, ma un Dharma puro. Perciò abbiamo la motivazione, abbiamo la costante energia, abbiamo il maestro, abbiamo il metodo. A questo punto resta una sola cosa. Capito che io dico sempre, a livello sino alla noia, quando avevo conosciuto quella cinese che aveva superato l'esame di matematica a Losanna in maniera stratosferica, e gli ho detto, beh, del resto tu, ho detto, l'hai superato, perché naturalmente con la lingua che pratichi, gli ideogrammi, chiaramente hai una capacità di capire la matematica, ho detto, e di intuire molto superiore a noi. Dice, no, dice Enrico, guarda, sbagli proprio tutto. Dice, perché? Dice, il mio segreto sta in quattro sole parole. E gli ho detto, se me li insegni, io ti ringrazio. E mi ha detto, guarda, le quattro parole sono queste. Work e still work. Che vuol dire lavoro e ancora lavoro. Allora, il segreto nostro sta in quattro semplici parole. Practice e still practice. Per cui pratica e ancora pratica. Se riusciamo a muoverci in questa linea, non ci sarà niente negato e la verità ci sarà rivelata. E non saremo passati in questo mondo ingannevole, in questo mondo illusorio, in questo mondo pieno di sogni, ma non di quei sogni di cui stiamo parlando stasera, senza nessun tipo di risultato, ma potremmo dire di aver adempiuto pienamente al nostro compito di essere umani illuminati dalla luce del Buddha. Questa è la cosa principale. E credo che sia nelle nostre possibilità. Per la prima volta possiamo dire, e lo dico senza nessuna critica, perché abbiamo avuto grandi maestri, perché, come si dice, Shogyam Rinpoche è un grande maestro, che esce, come si chiama? Darsi il grande maestro, abbiamo avuto anche la Rapace, eccetera. Però diciamo questo, detto francamente, forse perché io mi sento molto più affine a lui come persona, ma a parte l'affinità si vede che è una persona di grande spessore che ci può portare a fare quel salto di qualità di cui abbiamo molto bisogno. Se non avete domande farei una breve meditazione, se non c'è domande rispondo volentieri.
Scusi,
la voce anche però sono...
Lei ha parlato di una evoluzione, cioè che noi abbiamo nel cervello già la possibilità per la spiritualità, per la meditazione, ma è un qualche cosa che c'era già dall'uomo oppure si è formato durante l'evoluzione?
Beh, intanto consapevolezza, di coscienza e consapevolezza sono diffusi in tutti i mammiferi, e senza dubbio abbiamo prove e hanno studiato moltissimo, ad esempio gli elefanti davanti allo specchio con i loro figli, i macachi per dire, le scimmie rhesus, e tanto che il Buddha non parlava appunto di solo di esseri umani, ma parlava di esseri senzienti, in cui molto a ragione comprendeva anche gli animali. In quel cervello animale, pur essendo ancora un cervello grossolano, sono presenti moltissimi di questi centri di cui parlo io, ma c'è un salto di qualità grandissimo, ma è legato proprio al fatto di usare quello che è già presente. Cioè, se voi mettete un bambino di 5 anni senza nessuna istruzione davanti al più potente computer che abbiamo a disposizione, non servirà a nulla, perché non sa appunto come usarlo. Il nostro cervello, voglio dire, è una grandissima macchina, ha i suoi, diciamo, difettucci, voglio dire, ripeto, perché ce li ha, è inutile stare a ingannarsi. Ci sono difetti che sono ben seri, però è una macchina ultra potente, abbiamo più neuroni di quanto abbiamo stelle nel cielo, voglio dire, nella nostra galassia, abbiamo veramente un numero infinito di sinapsi, e abbiamo delle incredibili potenzialità, alcuni di noi raggiungono dei livelli elevatissimi, però questi sono un modo diverso di usare la macchina. In qualche modo quella macchina è già presente in altri animali, e possiamo noi essere tali da usare quella macchina in maniera molto bestiale, e siamo capaci di cose orribili, come voi sapete. Abbiamo parti del nostro cervello che condividiamo con animali che sono profondamente aggressivi, però vi meraviglierà una cosa che mi ha lasciato sempre senza parole. Ed è una cosa sulla quale veramente, quando ne parlo, ne ho parlato, i centri comunisti mi hanno guardato come uno che avesse... Ma ho prove inconfutabili. Considerate che lo stesso circuito, che si usa per la sessualità, per l'orgasmo, è lo stesso circuito che si usa per la spiritualità. Ci sono prove inconfutabili. Sono due cose che sembrano diametralmente opposte a pensarci, no? Ecco, non è altro che un sistema, un modo diverso di usare le stesse vie.
Secondo il Tantra è così.
Secondo il Tantra è così, certo. Certo, ma ha anche un senso turisticamente, perché tutte le vie sono portate, diciamo, al benessere, solo che senza dubbio le due vie sono contrastanti in una cosa fondamentale, secondo l'affermazione del maestro Naropa nella famosa iniziazione, perché una porta un piacere che fluisce via e l'altra porta un piacere che non fluisce via, perciò comunque usando le due vie si possono usare in maniera totalmente diversa. Ma ci sono delle incongruenze terribili in questo cervello. Voi pensate che abbiamo quest'insula, l'insula, e se avete una parte dell'insula anteriore ipertrofica, per dire, potete essere dei predatori sessuali, delle persone che stanno sempre in cerca di accoppiamenti di vario genere, infischiandone totalmente degli altri, non avendo nessun interesse da un punto di vista umano, amorevole per gli altri. Se avete invece l'insula posteriore, ipertrofica, siete le persone dell'amore romantico, le persone che al sesso ci pensano cinque volte nella vita, le persone che vivono di carezze, di baci, di sogni, di... incredibile. Basta una differenza minima in questa posta che io ho chiamato nel libro l'isola che c'è, un'isola senza mare, ma molto pericolosa. C'è una professoressa americana che studia questa insula. Un tempo non sapevamo manco cosa fosse. Voi pensate che un organo che ci facevano studiare negli anni 60, perché io ho studiato medicina negli anni 60, ho fatto anatomia nel 64 e nel 65, no? Sono passati quanto? 52 anni. Il cervello era ritenuto un organo che servisse solo per questo tipo di movimento che sto facendo io, per il salto in alto, eccetera. E invece il cervello ha dimostrato di essere un grande matematico. Non sembra vero. È coinvolto nei sogni, nell'attività sessuale, nell'amore, nella work memory, perfino nella memoria di lavoro, quella che noi usiamo tutti i giorni e per i quali sono stati inventati i telefonini, lo sapete, no? Ma avete un telefonino voi, provate a ricordare tutte le informazioni di seguito. Vedete che non riuscite a ricordarle, avete bisogno di dividere il numero in tante sequenze. Perché tutto assieme non lo ricordate, perché il nostro cervello non ricorda che 5 meno 2 più 2. Sono 7 numeri, ma non riesce a tenere bene in mente. Qui siamo costretti a dividere a gruppi di 3 o a gruppi di 2. E si vede subito chi è matematico e chi non è matematico. Perché chi è matematico, per dire, mettete che avete un numero, un numero facile, diciamo, è facile ripeterlo, quindi 300-852, ecco, questo chi è matematico ripete a gruppi di 3. Invece chi non è matematico dice 3-08-52. Non so, 30-86-90. Capito? Anziché dire 306-890. Noi ricordiamo a triplette o in maniera così. Pensate che cosa, che rivoluzione incredibile si sta creando. Però tutto arriva alla fine a trovare nel nostro cervello le componenti che ci portano a un livello mentale superiore. Tante strutture che sono state trovate adesso, quando io le leggo dico è questo, non è quello che ha detto Shantideva, è quello, non è quello che ha detto Atisha, non è quello che diceva Marpa. È incredibile, come dire, pensare che questi non sapevano una parola né di giro periaquelotale, né di locus ceruleus, né di globus pallidus, né di putamen, né di, non so, di nucleo caudato. Che nomi, eh? Immagini?
C'è la coda. C'è la coda.
Non si chiama così per la coda, purtroppo. Sembra così. Vedi, questo si chiama, e concludo questa, facciamo la meditazione, si chiama false friends. Falsi amici. Quando una parola tu sai il latino e credi che sia così. No? Perché naturalmente uno dice caudato, la cauda, no? Che in latino vuol dire
caudato. Una forma particolare.
No, invece la traduzione sbagliata, da un libro di Avicenna, ed è dovuto non alla forma del nucleo, ma al tipo di particolare struttura che gli sta vicino. Perciò ho capito molte cose, non sono mica. Cos'è questo l'ipocampo, per dire? L'ipocampo che è stato dato questo nome, da un famoso anatomico bolognese, allievo di Vesalio, a livello di design, che solo perché secondo lui si assomigliava a un mostro marino, non come traducono cavalluccio marino, no? Ma un mostro marino. E questo ippocampo, vedi, non ha funzione soltanto nella memoria, è implicato nei sogni, nella visione e in tante altre cose. Voi pensate che, ad esempio, vediamo molte più cose col lobo temporale, che Mango si credeva che avesse questo tipo di funzione, che col lobo occipitale. Perché col lobo occipitale vediamo solo con gli occhi, col lobo temporale vediamo anche con la mente. Capito? È incredibile questo, eh? Incredibile. Tanto è vero che quell'area colpita da un'epilessia, da un trauma, da un magnetismo che può verificare, ti può trasformare da un predatore, da un ideologo contrario a una sorta di religione a un grande religioso. Capito? Un
quindi
grande
religioso. Il lobo temporale è quello che...
E il lobo temporale sta sotto questo.
No, volevo sapere, funziona meglio nelle visualizzazioni.
Da dietro le basette, capito? Dietro le basette. Sì. Ed era chiamato dagli antichi autori latini perché segna il tempus, perché è il luogo dove per primo compaiono i capelli bianchi. Sì, perciò si chiama temporale. Invece non si chiama temporale così, avevano tolto gli antichi latini. Si chiama temporale perché gli studenti di medicina erano un vero temporale, studiarono. È una cosa terrificante, terrificante. Sia il cervello che l'osso, pieno di celle, cellette e compagnia bella di questa struttura della mastoide, è veramente una cosa terribile. Io me lo ricordo ancora come un incubo. Ed è quando uno viene colpito, per dire, da una scarica elettrica, no? Da un magnete, io ho una macchina che ti può trasformare in un grande religioso, se viene da me. Una specie di cuffia che ha due magneti e ti trasforma in un più grande religioso del mondo. Non ci credete, lo so. Nessuno si crede. Ma ho delle prove inequivocabili, perché trasforma il magnetismo del lobo temporale. Ad esempio, tutti quelli colpiti da fulmini, da cose magnetiche o altro, sono diventati grandi religiosi. Uno dei segni più chiari è il fondatore del cristianesimo, per dire, che non è Gesù Cristo, ma è Paolo di Tarso, il quale è stato colpito, è caduto da cavallo, ha avuto una crisi epilettica, la cosiddetta famosa epilessia del lobo temporale mediale, e che appunto era una zona nella via di Damasco che è piena di vulcani con grandi magnetismi. Ed adesso lo stesso riformatore Martin Lutero, per dire, prima di fare la cosa da Gutenberg, è stato colpito da un fulmine. Capito? Ci sono, capito, dei rapporti tra cervello e mente e attività religiosa enormi. Basta che cambi il magnetismo, cambia tutto.
Ma quindi allora la mente è nel cervello?
Allora, tutti gli occidentali, i medici occidentali risponderebbero che la mente è il cervello. E questo è un fatto inequivocabile, che la mente sia anche nel cervello. Però la mente di cui parlo io si serve del cervello, ma non è la stessa cosa del cervello. È come, diciamo, dire che il computer è la stessa cosa della macchina che voi vedete. È anche la macchina che voi vedete. Ma non è quello, perché ha insieme un software e un'interfaccia che costituiscono veramente quello che noi chiamiamo computer. Ma non è che si identifica, capito, con la macchina nuda. Tutto l'insieme, il cervello, voglio dire, da solo, non ce la farebbe a raggiungere livelli mentali di quel tipo. Tanto è vero che la mente può anche viaggiare da sola. Abbiamo prove fondamentali che la mente è qualcosa di più del cervello, se uno pratica la meditazione e la visualizzazione. Se uno invece pratica solo le neuroscienze, non ha via d'uscita. Però la mente è quell'insieme da cui somma supera appunto l'insieme dei dati da cui parte. Il cervello è fatto di 1, 2, 5, 7, 8. Noi sommiamo e alla fine quella somma dà qualcosa di più di quello che sono quei numeri del cervello. Cioè è proprio un livello diverso, un livello diverso. Qualche cosa che va al di là del cervello stesso. Però un medico occidentale, un neuroscienziato occidentale, mi direbbe che sono tutte fesserie, perché quando il cervello muore, secondo lui muore anche la mente, secondo se uno va in coma non ha più capito. Cioè...
Ma hanno avuto le prove che sono ritornati da un coma che hanno.
Quelle prove non esistono.
E allora è soltanto mi direte carbone.
Quelle prove sono invenzioni. Quelle prove sono invenzioni. Io sono stato 35 anni nel reparto di animazione. Quelle prove sono invenzioni. Non sono prove, non è, nessuno può provare
nel
quello.
Nel senso, hanno raccontato, c'è una mente che viaggia comunque.
No, io posso prestare fiducia, però posso dire che l'essere umano è un bugiardo in sua natura. Noi siamo dei bugiardi. Anche quando non crediamo di esserlo, crediamoci, non è che siamo menzogneri di professione, però siamo dei bugiardi. Perché intanto non vediamo i fenomeni come sono. Questa realtà è illusoria e non possiamo descriverla veramente in senso di verità, perché non conosciamo noi stessi la verità. Però quando viviamo come goccia in mezzo a un mare, a un oceano, ci rendiamo conto di essere degli esseri banali, se siamo come gli altri. E abbiamo bisogno di distinguerci. Allora, naturalmente quando ti risvegli da un coma, il dire che sei stato nel giardino incantato, hai vissuto in un tunnel meraviglioso, che hai visto la luce di Dio, eccetera, tanto capito, chi ti può contraddire? Non abbiamo prove. Quello quando avremo una risonanza magnetica funzionale e potremo ricostruire i sogni e i ricordi con le nuove macchine che sono già in formazione, ma sarà una prevenza terribile su ognuno di noi, solo allora avremo la prova se quello ha visto veramente quello che dice. Ma sino a quel momento non c'è nessuna possibilità.
Però tutti raccontano le stesse cose.
Senza dubbio, sì, come tutti quelli che dicono aver visto gli extraterrestri raccontano la stessa cosa. Ma questo è ovvio. Questo è l'inconscio collettivo che fa questo scherzo. Questo è ovvio. Il problema naturalmente è che io sono costretto, ripeto, io sono molto seguace del buddismo tibetano, però sono anche allievo del mio maestro, il mio grande maestro, che è un professore tedesco, che non ho mai conosciuto, ma che tengo il mio unico e grande maestro in campo della razionalità. Certo, poi seguo cose che la razionalità non la sposano completamente e capisco che esiste una contraddizione profonda di noi, che siamo insieme di emozioni, di razionalità, siamo un insieme di tante cose, bisogna accettarci nella nostra povertà. Però il professore che conosco io era bravo, si chiama Emanuele Kant. Allora il professore Emanuele Kant, nel famoso trattato La critica della ragion pura, dice questo: colui che afferma una cosa che può essere vista è dimostrata con esperienza, si mette nel campo della scienza. Io dico che ho creato una medicina, la chiamo una terapia contro un tumore, poi di che faccio le prove e mi dicono se è vero o falso. Quando affermo per dire e mi avventuro nel campo del sovrasensibile, come lo chiamava lui, ma meglio lo chiamano antichi greci, nel campo della metafisica, cioè per dire gli angeli, Dio, gli spiriti, i demoni e tutto l'ambaradan che segue, diceva il professore Kant che ha una sola certa sicurezza di non essere contraddetto dall'esperienza, perché si mette a diffondere l'esperienza, afferma qualche cosa che non può essere dimostrato con metodo scientifico. Dice il professor Kant però che chi fa questo costruisce secondo lui solo castelli di carta. Ricorda la colomba che levandosi libero volo trova la dritta dell'aria e dice: o metapina, quanto volerei meglio se non ci fosse l'attrito, e non sa che chi le resiste è proprio ciò che la tiene in volo. Perciò noi non dobbiamo mai abbandonare la razionalità, tanto che il Buddha avrà capito questo e non dice ai suoi discepoli di abbandonare la razionalità, perché questo è un fattore importante per loro. Non è il fattore più importante, però è molto importante. Perciò lui dice di sospendere la razionalità, che è una cosa molto diversa. Affidarsi al cuore, ma non rinunciare all'altro aspetto. Sarà un aspetto contraddittorio, ci metterà tanti problemi, però, diciamo che bisogna accettare di essere in qualche modo contraddetti, di dare una dimostrazione di quello che diciamo. Se no, io dico che ieri sera sono andato a cena su Marte con Marilyn Monroe, e ditemi che differenza c'è tra quello che dice svegliandosi dal coma che ha visto un paradiso, che tra l'altro deriva da un'antica radice iranica che vuol dire giardino fiorito. Io che sono stato 35 anni in animazione ho visto solo infermi, paradiso non ne ho mai visto. Va bene, mi spiace, ma alla fine tutti questi che descrivono tutte queste esperienze così, lì conta molto quello che avviene, perché naturalmente in quel caso hai, ti dicono, ah, quello che ha avuto questa esperienza, quella, ma poi cosa resta alla fine? Che cosa dimostri? Capito? Sono parole. Fiato vuol dire che siamo vivi, ma sempre parole sole. Capito? E concludo proprio con le parole del grande poeta spagnolo Calderón de la Barca, che dice: sì, è verdade che nostra vita è sueño, il sueño, sueño son. Dice: se è vero che la nostra vita è sogno, i sogni, sogni sono. Capito? Non bisogna mai affidarsi totalmente ad essi. Dobbiamo seguire la via del maestro. Infatti, il maestro segue i sogni, ma su una base di consapevolezza. Chiamatela razionalità, se voi volete, chiamatela mente di saggezza, ma comunque qualche cosa che deve essere un punto di condivisione fra noi, se no posso affermare qualunque cosa. E tant'è vero che conosco persone che affermano in base alle cose invisibili, che esistono delle cose visibili, e in base alle cose visibili affermano anche le cose invisibili. Capito? È una storia fece a quanto il mondo.